Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La familiarità può essere un pericolo. Spesso nella vita chi ha qualcosa di grande valore da molto tempo
non si rende più conto
del grande valore di quello che ha. Similmente è facile essere così familiari con certe verità meravigliose della Bibbia che non ci rendiamo conto dell'immensità della verità in esse. E cosa vuol dire per noi? Sono cose che sappiamo, conosciamo bene, ma non ci colpiscono più. Oggi vogliamo considerare un brano molto conosciuto, Efesini 2, 8 a 10, veramente oggi vedremo solo 8 e 9, conosciuto perché dichiara in modo categorico che la salvezza è per fede e non opere. Quindi è un brano che si usa cercando di spiegare la salvezza, giustamente. Con l'aiuto dello Spirito Santo vogliamo riconoscere meglio le ricchezze delle verità che Dio ci rivela in questo brano. E voglio pregare che Dio possa aiutarci. Preghiamo. Oh Padre, noi veniamo davanti alla Tua verità. In realtà veniamo davanti a Te. E noi vogliamo toccare e considerare qualcosa che appartiene a Te. Una cosa santa, una cosa celeste che hai mandato alla terra, la tua grazia. Padre, noi non siamo capaci a comprendere la tua grazia con la nostra capacità umana. Non è una verità naturale, è una verità spirituale. Perciò io ti prego che lo Spirito Santo possa aprire gli occhi dei nostri cuori affinché possiamo vedere di più di questo dono ineffabile. Ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato nelle ore di studi. Lo Spirito Santo è stato con me perché non potrei mai veramente aprire la parola per conto mio, ma adesso chiedo la potenza di non essere di mezzo fra tua verità e tuo popolo e ti prego che la tua parola possa raggiungere i nostri cuori e farci vedere più della tua grazia per noi in Gesù Cristo. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io prego che questo sermone vi aiuterà a riconoscere ancora di più la grandezza del fatto che siamo stati salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Perché comprendere meglio, non sapere, ma comprendere meglio questa verità meravigliosa ci aiuterà ad abbondare di più in ringraziamento, ad essere più umili, a dare tutta la gloria a Dio, sapendo che noi non meritiamo nulla e che abbiamo da godere questa salvezza in cui siamo saldi in Cristo. Allora voglio leggere Efesini 2, 8 a 10 e Dio volendo vedremo 8 e 9. Voi, infatti, siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. In questo brano, Paolo dichiara categoricamente che siamo stati salvati per grazia. Questo non è un nuovo argomento in questo libro. Piuttosto, con quella dichiarazione, Paolo sta riassumendo con poche parole più o meno tutto quello che ha già insegnato. Cioè, capitolo 1 e l'inizio del capitolo 2 spiega che la salvezza è un'opera di Dio. Inizia parlando della predestinazione, l'elezione nell'eternità passata, della redenzione, perdono dei peccati per mezzo di Gesù Cristo, ha fatto abbondare su di noi. Dio, che fa tutto secondo la propria volontà, la piena redenzione, l'acquistata proprietà. Lui prega che possiamo conoscere la speranza e la sua vocazione. Lui ci ha chiamati. Le ricchezze della gloria della sua eredità. Lui ci ha dato questa eredità. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Quindi è la sua potenza che opera in noi. Poi Efesini 2, lui ha iniziato già in questo capitolo parlando che noi eravamo morti. Un morto non può fare nulla per salvare se stesso. E questa era la nostra condizione, seguendo l'andazzo di questo mondo. Eravamo schiavi del principe della potestà dell'aria. Eravamo per natura, come tutti gli altri, figli di ira. Ma Dio, non per qualcosa in noi, ma per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E allora quello che Paolo dice qui in 8 e 9 non è un nuovo argomento, è di dare un'etichetta, di spiegarci in poche parole quello che ci ha spiegato già in tante parole. La nostra salvezza dall'inizio alla fine è una salvezza per grazia, dalla predestinazione alla vocazione, la rigenerazione, la vivificazione, qui dice, la giustificazione, essendo sigillati allo Spirito Santo, e la glorificazione. Tutto è per grazia. Tutto questo è stato l'opera e la scelta di Dio in base alla sua sovrana volontà. Tutto questo fa parte della nostra salvezza ed è stata fatta tutto per grazia. Quindi quando in questo brano leggiamo che siamo stati salvati per grazia, è un riassunto di quello che è stato detto più a dettaglio finora in questa epistola. Tenendo questo in mente, consideriamo più a fondo queste verità, iniziando con versetto 8. Dio volendo vedremo versetto 10 nel prossimo sermone. Allora, versetto 8 di nuovo. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La prima frase qua è una dichiarazione di immensa ed eterna importanza per ogni credente, vero? Voi, infatti, siete stati salvati per grazia. Voi siete stati salvati per grazia. Voi siete stati salvati. Siete stati salvati. Questo è un verbo al passivo, anziché attivo. Quando un verbo è attivo, il soggetto, in questo caso voi è il soggetto, ma questo non è attivo, ma quando è attivo, il soggetto compie l'azione. Ma quando il verbo è passivo, il soggetto non compie l'azione, per niente, riceve l'azione. E quindi voi siete stati salvati. Per esempio, la frase Giorgio ha mangiato la mela è attivo. Giorgio ha compiuto l'azione, la mela ha ricevuto l'azione, è stata mangiata. Ma quando invece si dice la mela è stata mangiata da Giorgio, il soggetto è mela, non fa niente. A lui o a lei viene fatta tutto da Giorgio. Allora, nel versetto, voi siete stati salvati, questa è una chiara dichiarazione già in sé, che la salvezza è stata compiuta da qualcun altro, quest'altro è Dio, non da noi. Noi siamo stati salvati. La salvezza è un'opera di Dio. Egli ci ha salvati, non che noi ci siamo salvati con le nostre opere. Noi abbiamo ricevuto la salvezza compiuta da Dio. Siamo stati poi salvati. La salvezza è sempre salvezza da a. Da qualcosa al qualcosa. La salvezza. Noi siamo stati salvati dai nostri peccati. Siamo stati salvati dall'ira di Dio, dalla condanna eterna, alla giustificazione in Cristo, alla comunione eterna con Dio stesso, dalla morte alla vita, dall'inimicizia con Dio alla pace con Dio, la salvezza è la salvezza dalla maledizione eterna alla benedizione eterna nella presenza di Dio. In altre epistole si parla della salvezza in termini futuri. Dice, saremo salvati dall'ira che viene. La nostra salvezza apparirà. Molto spesso la salvezza viene descritta in termini futuri, ed è giusto. Qui viene descritto in termini passati. Siete stati salvati, e in realtà entrambi i modi di parlare della salvezza sono corretti. Come fatto, la salvezza è già una realtà. Tu, se sei salvato, sei già salvato. Hai già pace con Dio. Sei già passato dalla morte alla vita. Sei già giustificato e non c'è più condanna per te. Sei già stato rigenerato e ora la tua vita è già nascosta in Cristo. Allo stesso tempo ci sono aspetti della salvezza che sono ancora futuri. Siamo già figli di Dio, ma non è ancora manifestato al mondo. Non siamo ancora stati glorificati con Cristo. Che succederà quando Egli ritornerà in gloria? Abbiamo ancora il combattimento contro la carne, che non avremo più quando Gesù ritornerà e la salvezza sarà completa. Perciò la salvezza è già una realtà meravigliosa, anche se ci sono alcuni aspetti della salvezza che sono ancora futuri. Perciò Paolo, scrivendo ai credenti, dichiara: voi siete stati salvati. E tanti di voi che mi ascoltate siete stati salvati. Alla fine di questa frase troviamo una delle parole, se non la parola più grande e più meravigliosa nel linguaggio umano e anche celeste. La parola grazia. Voi siete stati salvati per grazia. Grazia. Quando comincia ad essere compresa, la grazia consola il cuore afflitto, innalza chi è abbattuto, dà vita ai morti, dà una viva speranza a quelli che ne erano senza. La parola grazia vuol dire il favore da parte di Dio, assolutamente non meritata, non dovuta a alcun fattore nell'oggetto in colui che riceve la grazia. La grazia è una bontà da parte di Dio che l'oggetto di questa bontà, l'uomo, non merita in alcun modo. Perciò è per grazia che Dio dona buoni doni a persone che assolutamente non meritano quei doni. Se un dono fosse basato su alcun merito attuale o futuro in quella persona, non sarebbe più grazia. Se io do qualcosa perché mi dice: guarda, quando mi arriva la busta paga, fra un mese ti pagherò, non sto dando per grazia. Sto dando con la promessa che mi pagherà. Non è grazia. Il significato stesso della parola grazia vuol dire qualcosa non meritata mai. Anni fa io credevo che la predestinazione fosse basata sul fatto che nell'eternità passato Dio avesse guardato nel futuro per vedere chi avrebbe creduto e vedendo quello predestinava di salvare quelle persone. Tal modo di credere non avevo preso dalla Bibbia, bensì da una logica umana che cercava di lasciare all'uomo la decisione e un po' del merito per la propria salvezza. Però, come abbiamo visto chiaramente e ripetutamente in Efesini capitolo 1, la decisione di Dio di salvare certe persone era una decisione che Egli ha preso dentro di sé, che non dipendeva in alcun modo da alcun fattore esterno da Dio. Non dipendeva da quello che la persona avrebbe fatto. Infatti, se la scelta di Dio di salvare certe persone dipendesse in alcun parte da quello che la persona avrebbe fatto nel futuro, non sarebbe più salvezza per grazia. Ma la salvezza è per grazia. E quindi non dipende in alcun modo da quello che avrebbe fatto la persona. Oh, meravigliosa grazia! La grazia ci fa ricevere il bene da Dio quando noi meritiamo il male. La grazia ci fa ricevere oggi misericordia anziché la condanna che meritiamo. La grazia ci fa avere pace con Dio anziché l'inimicizia. La grazia ci dà libero accesso al trono della grazia, anziché essere respinti eternamente dalla presenza come meritiamo. La grazia di Dio ti fa avere la promessa che Dio non ti lascerà e non ti abbandonerà quando meriti di essere abbandonato all'inferno. La grazia ti fa avere la promessa che Dio non permetterà che tu sei tentato oltre le tue forze, nonostante che tu meriti di essere provato con pesi insopportabili per tutta l'eternità. La grazia ti fa conoscere l'amore di Dio anziché l'ira di Dio. La grazia ti fa avere la pace che supera la comprensione anziché il terrore del giudizio. La grazia ti fa ricevere il bene quando meriti e meritiamo solo il male. Quanto è meraviglioso il dono della grazia. Ogni bene che riceviamo da Dio è un frutto della sua grazia. Ogni bene in noi è un risultato della grazia di Dio. Siamo stati salvati per grazia e viviamo per grazia. Quanto è preziosa la grazia di Dio verso di noi. Siamo stati salvati per grazia e questa salvezza ci è stata data mediante la fede in Gesù Cristo. Leggo ancora versetto 8. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Siamo stati salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Anche se in questo versetto non dice fede in Gesù Cristo, è chiaramente inteso perché Paolo ha già menzionato la loro fede in Gesù Cristo. Per esempio, capitolo 1, versetto 15, che fa parte del contesto di questo brano, dice: perché anch'io, avendo udito dalla vostra fede in Gesù Cristo e del vostro amore verso tutti i santi, non smetto di pregare per voi, avendo udito la vostra fede nel Signore Gesù Cristo, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in Lui, in Gesù Cristo, non perisca ma abbia vita eterna, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui, in Gesù Cristo, non perisca ma abbia vita eterna, sia salvata. La salvezza è per fede in Gesù Cristo. Ma che cos'è la fede? Una parola che usiamo sempre quando parliamo di cose della Bibbia. Ma cos'è la fede? Avere fede in qualcosa o in qualcuno vuol dire porre la nostra confidenza, basare la nostra speranza in quella persona o cosa o gruppo per la nostra salvezza. È quello in cui o sulla quale basiamo la salvezza. Troviamo un esempio di fede. In Matteo 7, 21, 23 vi leggo. E notate che queste persone avevano una forte fede. In che cosa basavano la loro fede? Vi leggo Gesù che parla. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Queste persone si presentano a Gesù Cristo nel giorno di giudizio e parlano di tutto quello che avevano fatto, di tutto quello che loro avevano fatto nel nome di Gesù. In altre parole, avevano fiducia che sarebbero ammessi in cielo in base a quello che avevano fatto loro. Certamente credevano in Gesù Cristo. Lo chiamano Signore, Signore. Ma la loro fede per quanto riguarda la loro salvezza, quello in quale si basavano per poter andare in cielo, era quanto avevano loro fatto nel nome di Cristo. In altre parole, la loro fede era fede nelle loro opere. E per questo vanno in condanna eterna. oggi tante persone credono che saranno ammessi al cielo perché sono molto religiosi, praticano la loro religione, qualunque sia, o perché non hanno fatto tanto male in confronto con altri, o perché cercano di fare del bene e essere buone persone. Ma in tutti questi casi la loro fede non è in Gesù Cristo, è nella loro religione, la loro dottrina, la loro pratica, le loro opere. L'unica fede mediante la quale si arriva alla salvezza è la fede in Gesù Cristo. Fede che il tuo peccato è così grave agli occhi di Dio che meriti la condanna eterna e che solamente la morte di Gesù Cristo al tuo posto può liberarti da quella condanna. La fede in Gesù è la fede che Gesù Cristo è Dio diventato uomo, Dio uomo, il sovrano Signore dei Signori, il Re dei Re, l'unico Salvatore. Questa è la fede in Gesù Cristo. La fede che salva è la fede che Gesù Cristo può salvare e che Gesù Cristo vuole salvare. La fede che salva è la fede che c'è bisogno di salvezza e che Gesù può salvare e che Gesù vuole salvare. E la fede che salva è la fede in Gesù solo, non che Gesù fa parte della salvezza. Se facciamo questo e facciamo parte di quel gruppo, la chiesa giusta, e ci comportiamo abbastanza bene e poi dipendiamo da Gesù, no, quello non è Gesù come salvatore, quello è Gesù come parte di un minestrone di salvezza. La fede che salva è la fede in Gesù Cristo come unico mediatore fra Dio e l'uomo. Allora, voi che siete stati salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Il versetto continua, lo leggo ancora. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Notate la frase "e ciò non viene da voi". È giusto porre la domanda: a che cosa si riferisce questo ciò? Si riferisce alla fede, alla grazia o alla salvezza? Allora, non avrebbe senso di dire che la salvezza non viene da voi, perché è chiaro che la salvezza non viene da voi, perché se la salvezza venisse da me, non ho bisogno di salvezza. Non ha nessun senso di dire che la grazia non viene da voi, perché la grazia non può venire da voi. La grazia è il favore di Dio verso chi non merita quel favore e non potrebbe mai ottenerla. L'unica cosa che potrebbe chiarire una confusione mentale è che la fede non viene da voi, perché di natura, visto che siamo noi che crediamo, presumiamo che la fede nostra viene da noi. Perciò Dio chiarisce questo ragionamento naturale ma sbagliato e dice: no, in realtà la fede, la tua fede, è un dono di Dio, non viene da voi. Ogni aspetto della nostra salvezza è da Dio, compreso perfino la nostra fede, che non viene da noi ma ha origine in Dio. La fede che salva non è una decisione intellettuale che un uomo prende, è un'opera divina nel cuore. L'uomo naturale non ha in sé la capacità di credere in Gesù Cristo come Salvatore, perché è morto nei suoi peccati e le cose di Dio sono pazzia per lui. Ricordate le parole di Gesù Cristo in Giovanni 6,44: tenete in mente che venire a Gesù è un altro modo di dire avere fede in Gesù. Cioè, letteralmente vuol dire quello, che noi oggi non andiamo a Gesù fisicamente, perché Gesù non è presente fisicamente. Andiamo a Gesù per la fede, per mezzo della fede. Quindi, Gesù dichiara, Giovanni 6,44, nessuno può venire a me, o nessuno può credere in me, se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. L'uomo non può credere in Gesù senza un'opera di Dio che lo attira. Gesù ripete questa verità alla fine di Giovanni 6,65. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Se non gli è dato. Cosa? La fede. occorre un'opera divina da parte di Dio prima che uno può credere. Infatti la nostra fede in Gesù è un dono della grazia. Come leggiamo in Filippesi 1:29, che parla della fede come opera di grazia. Paolo ai Filippesi: poiché a voi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Cioè, vi è stata la grazia di credere in Gesù. La capacità di credere è una grazia. Vi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Quindi la salvezza è per grazia, mediante la fede, e la fede stessa è un dono di Dio, che non viene da noi. Il fatto che la fede non origina in noi non vuol dire che non dobbiamo credere. Non c'è salvezza senza vera fede da parte dell'uomo. Questo brano non parla della necessità di credere. Non parla del fatto che c'è la fede nell'uomo. Parla piuttosto da dove viene questa fede. Quando poi consideriamo la fede per mezzo del quale che siamo salvati, ricordate che Dio giustifica l'uomo non sul merito della sua fede, ma sui meriti di Cristo in cui l'uomo ha fede, ovvero sui meriti di Gesù Cristo. Cioè, spesso ci sono momenti di dubitare la salvezza, giusto? Ogni vero credente ha momenti di dubitare la salvezza. Non so se ero sincero quando ho creduto, non so se la mia fede è vera, non so se è genuina, non so, sto guardando solamente a me stesso. Dio non salva nessuno in merito a quanto grande è la sua fede. Dio non guarda alla fede, Dio guarda all'oggetto della fede. Quanto è grande il sacrificio e la risurrezione di Gesù Cristo? È sufficiente o no? E se tu dubiti la salvezza perché dubita la tua fede, non esaminare la tua fede. Esamina l'oggetto della tua fede per decidere, per capire se tu veramente credi che è sufficiente l'opera di Gesù o no. Perché se tu dubiti l'opera di Gesù, allora non sei salvato. Ma se tu dici no, di quello so che Gesù è Dio diventato uomo, so che è morto sulla croce, so che è morto e risuscitato, ma come lo sai? Perché quel sapere non è umano, quel sapere è il dono della fede. Non esaminate la fede, esaminate l'oggetto della fede. Adesso arriviamo all'ultima frase di 8. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. È il dono di Dio. Una frase semplice, che contiene una verità infinita. Pensate, il sovrano Signore di tutto l'universo, il Santissimo Dio, ha scelto di donare la fede e tramite essa la salvezza, la vita eterna, comunione con sé per tutta l'eternità. A chi? A chi? Non ad angeli buoni e ubbidienti, a uomini ribelli, ai suoi nemici. La salvezza è un dono e quindi non viene da noi. Infatti il senso stesso di dono è qualcosa che viene dato. Un dono non appartiene all'inizio alla persona a cui viene regalato, dato. Appartiene all'altro e quell'altro dà questo dono all'altra persona. Viene origine a chi lo dà. Un dono vero è un qualcosa di grande valore. In questo caso non esiste nulla paragonabile al dono della salvezza, perché la salvezza ha un valore infinito ed eterno che non potremo mai pagare. Le benedizioni terrene sono temporali. Se tu hai una situazione in casa di tranquillità e di pace, grazie a Dio, ma passerà. Se tu hai buona salute, passerà. Se tu hai tutto quello che ti serve economicamente, queste cose saranno dimenticate. Se hai prove, passeranno. Il dono della salvezza è un dono di infinito valore ed eterna durezza. Questo dono grande ed immenso è un atto di divino amore, il più grande amore possibile, più grande di quanto possiamo veramente concepire, perché l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo è così grande che dobbiamo pregare di poter conoscere di più la larghezza e la lunghezza e l'altezza e la profondità di questo amore che sorpassa la conoscenza. Questa è la grandezza del dono di Dio per noi. Ed io prego che Dio ci dia di comprendere sempre di più la grandezza del dono di Dio a noi, affinché i nostri cuori possano essere pienamente soddisfatti in Cristo e possiamo abbondare in ringraziamento per questo dono ineffabile ed eterno che noi abbiamo in questo breve cammino in questa terra. Anche se quello che Paolo ci ha insegnato, guidato dallo Spirito Santo, è già chiarissimo, lui continua a rendere ancora più chiaro che la salvezza è da Dio. Allora leggo 8 e poi 9. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Grammaticalmente, se dovessimo diagrammare questi due versetti, siete stati salvati per grazia, non per opere, per opere e paralleli con per grazia. Siete stati salvati per grazia, non per opere. In altre parole, non siete stati salvati per opere. Siete stati salvati qui, è inteso correttamente. Diagrammando questo vedremo proprio così. Voi siete stati salvati come? Per opere. Scusami, per grazia, non per opere. E quindi non siamo stati salvati per opere, non c'entrano le opere con la salvezza. Quando la Bibbia parla di opere di ubbidienza alla legge di Dio, fare le cose giuste e buone che Dio ci comanda da fare. Il fatto è che nessuno fa abbastanza buone opere per essere salvato. In Galati 2:15-16 leggiamo, noi, Paolo parla ad altri giudei, di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo, e non mediante le opere della legge, perché nessuna carne, nessun uomo sarà giustificato, salvato, per mezzo della legge. In Galati 3:10-11, lui va avanti. Ora, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge, si fondano, pongono la loro fede sulle opere della legge, credendo di essere abbastanza buoni, di non fare troppo male, di ubbidire a loro meglio, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio. Perché è scritto, il giusto vivrà per fede. L'unico modo di arrivare alla salvezza per mezzo delle opere sarebbe di mai peccare e sempre fare tutto il bene, tutto il giorno, in ogni secondo. Questo è il senso di perseverare in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Però sappiamo ciascuno di noi, sappiamo per esperienza e sappiamo dalla parola di Dio che tutti pecchiamo, tutti manchiamo, nessuno è mai riuscito a perseverare nell'obbedienza ad ogni punto della legge di Dio. Nessuno, tranne Gesù Cristo. Perciò, visto che chiunque non riesce a obbedire perfettamente in tutto è maledetto, nessuno sarà salvato per le opere della legge, non è per opere. Le opere non c'entrano con ottenere la salvezza, c'entrano con la vita cristiana una volta che uno è salvata. e vedremo quello Dio volendo quando arriviamo al versetto 10. Allora, il versetto 8 continua e spiega il motivo per cui la salvezza è tutta un'opera di Dio e dichiara perché nessuno si glori. Perché affinché nessuno si glori. Tutta la gloria per tutta l'eternità appartiene a Dio. Quanto tendiamo a voler essere glorificati. Quanto vogliamo che gli altri ci vedano bene. Quanto vogliamo l'approvazione che la Bibbia dice anche gloria dagli uomini. Ma la gloria appartiene a Dio solo. Quello che Dio fa, fa per glorificare se stesso e per essere glorificato. Dio ha salvato uomini che erano incapaci a salvare loro stessi e non volevano la salvezza, perché non volevano Dio. E ha fatto tutto Lui affinché nessuno si glori se non in Dio. Siamo stati salvati per pura grazia. Non avevamo alcun merito nostro. Non dipendeva da alcun bene in noi, perché non c'era alcun bene in noi. Gesù Cristo è la nostra salvezza, la nostra giustizia, la nostra redenzione. Perciò non abbiamo nulla in cui gloriare in noi stessi, ma possiamo gloriare solamente nel Signore, come leggiamo in 1 Corinzi 1, 30-31. Ora, grazie a Dio, a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Grazie a Dio che ora siamo in Cristo Gesù. Ora siamo salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. Egli è la nostra giustizia e redenzione e santificazione. Gloriamo nel Signore. Fermiamoci qua, pregando che tutti noi meriteremo sulle profondità e sulle meraviglie di queste verità che Dio ci ha rivelato in questi due versetti. Qua, come in tutto quello che abbiamo letto finora in Efesini 1 e 2, Dio ci sta rivelando aspetti della nostra salvezza che non potremo mai arrivare a concepire da soli con i nostri ragionamenti umani. Infatti, se consideriamo la salvezza dal punto di vista umano, solo in base a quello che possiamo capire con i nostri ragionamenti e a quello che abbiamo percepito con i nostri sensi, non arriveremo mai a sapere che la nostra fede viene da Dio. Per conto nostro, non sapremo mai che Dio ci aveva predestinato prima della fondazione del mondo ad essere adottati come figli suoi. Non sapremo che eravamo morti dei nostri peccati e che Dio ci aveva vivificati in Cristo Gesù. Non sapremo che siamo in Cristo. Tutte queste meravigliose realtà possiamo sapere solamente tramite la rivelazione che Dio ci dà. Ed è per questo che spesso è difficile per noi di comprendere e afferrare queste verità, perché sono realtà divine che l'uomo naturale non può conoscere perché sono pazzia per lui. Parlando con i nostri amici, loro ci guardano come dei pazzi, come noi pensavamo una volta. Questo messaggio non è un messaggio che si può far capire a qualcuno se Dio non apre i suoi occhi. Dobbiamo cercare di far capire, ma poi dobbiamo dipendere sull'opera dello Spirito Santo di aprire gli occhi dei ciechi. Per grazia, tutti noi che siamo salvati abbiamo lo Spirito Santo, possiamo comprendere qualcosa di queste verità, pregando di comprendere sempre di più. Quindi voglio concludere con alcune parole a voi che siete stati salvati, e poi alcune parole a voi che ancora non siete stati salvati. A voi che siete stati salvati dalla morte eterna, salvati dal tormento continuo giorno e notte nei secoli dei secoli, siete stati salvati dalla separazione eterna da Dio, siete stati salvati per grazia, il favore di Dio infinito e eterno che non meritavamo affatto. Addirittura meritavamo solamente la condanna eterna e il male da Dio. E per merito nostro ancora meritiamo il male da Dio. Però quando Dio salva una persona, copre quella persona con la giustizia di Cristo e non guarda più a quello che merita la persona, piuttosto guarda quella persona in base ai meriti di Gesù Cristo e versa la sua grazia abbondante su quella persona in base ai meriti di Cristo. Quindi siete stati salvati e grazie a Dio siamo stati salvati per grazia, quel dono ineffabile che vale più della vita stessa. Questa salvezza per grazia ci è arrivata mediante la fede in Gesù Cristo, fede che è stato un dono da Dio. Fede in Gesù vuol dire che Dio ci ha fatto capire che eravamo sotto condanna, che eravamo senza speranza, che era impossibile per noi di mai arrivare ad ottenere la salvezza, arrivare a Dio con le nostre buone opere e impegni. Dio ci ha fatto capire che ci aspettava solamente il giudizio con la condanna eterna come esito. Ma avendoci fatto riconoscere tutto questo, Dio ci ha aperto gli occhi a vedere in Gesù Cristo l'unico Salvatore, colui che salva dall'ira di Dio, colui che paga la condanna eterna con il suo sacrificio, colui per mezzo del quale possiamo essere riconciliati con Dio. Dio ci ha donato la fede in Gesù Cristo. La nostra salvezza, quindi, non è in alcun modo basata sulle nostre opere, ma è tutta un'opera di Dio. Questo affinché chi viene salvato non glori in se stesso. E allora? Gloriamo. Gloriamo nel Signore. Viviamo alla gloria di Dio, perché non apparteniamo a noi più a noi stessi. Siamo stati comprati a caro prezzo, apparteniamo a Dio, glorifichiamo Dio con i nostri corpi, con le nostre parole, con il nostro tempo, con i nostri pensieri, con le nostre forze. Amiamo Dio con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra anima, tutta la nostra forza. Viviamo per la sua gloria, colui che ci ha salvati per grazia. E a voi che non avete la salvezza, riconoscete che più di qualsiasi cosa avete bisogno della salvezza, avete bisogno del perdono, avete bisogno di uno scampo dalla condanna eterna. Ma è impossibile arrivare a questa salvezza per il vostro impegno o i vostri forzi o i vostri legami o la vostra religione. Dio è troppo santo. E come tutti gli uomini, voi siete troppo peccatori. E i vostri peccati vi rendono colpevoli davanti a Dio in attesa della condanna eterna. Perciò riconoscete che la salvezza che non potete mai ottenere per merito vostro, è impossibile arrivare per merito vostro, però è liberalmente offerta a te come dono da parte di Dio per chiunque si ravvede e pone la sua fede in Gesù. Allora vi esorto nel nome di Gesù, siate riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, ravvedetevi, aggrappatevi a Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Oggi è il giorno della salvezza. Grazie a Dio per la salvezza, per grazia. Preghiamo. O Dio nostro, giudice del mondo, creatore di tutti, sovrano su tutti, davanti il quale ogni uomo dovrà apparire. Padre nostro, se dovessimo apparire per merito nostro, non esiste persona nel mondo che non sentirebbero le parole allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Al luogo preparato per Satana e i suoi angeli, al luogo di tormento eterno, al lago di fuoco, per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Se dovesse dipendere da noi, non c'è altro esito, perché tu sei santo e noi siamo peccatori. ma Padre Santo, tu hai stabilito un'altra via. Una via che è Gesù Cristo. Una via di grazia. Una via in cui Gesù Cristo ha preso la tua ira. Gesù Cristo, dopo aver vissuto senza peccare, è morto per coloro che non facevano altro che peccare. Gesù Cristo, la vita, è morto per dare vita ai morti. Gesù Cristo, il Santo, offre la salvezza ai peccatori per farli santi. Gesù Cristo offre a quelli che vivono in inimicizia con Dio ad essere riconciliati con Dio. Oh Padre nostro, aprici gli occhi del cuore a comprendere di più l'immensità della salvezza per grazia, per mezzo della fede in Gesù Cristo. Farci comprendere la grandezza infinita di questo dono di amore. Aiutaci a comprendere affinché possiamo vivere alla tua gloria, perché è quello che faremo per tutta l'eternità. E Padre, ci sono coloro che mi stanno ascoltando che non hanno la salvezza e non sappiamo quando arriverà la loro morte, ma al momento non sono scritti nel libro della vita e che hanno davanti a loro la condanna eterna. E ti prego di aprire gli occhi dei loro cuori che possono vedere questo. E possono capire che c'è un rifugio solamente, ed è in Gesù Cristo, per grazia. Non possono migliorare mai abbastanza. Non possono pagare loro il debito, perché il debito ci vorrà l'eternità di tormento a pagare. Ma Gesù Cristo ha già pagato per tutti coloro che si rivolgono a Lui. E allora preghiamo anche quello. Allora grazie per la grazia, grazie per la salvezza, un dono da te, e vogliamo vivere gioiendo in attesa della completezza di questo dono eterno ed infinito. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.